Allora Pietro si è lasciato amare, ce l'aveva già dentro. Tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Ce l'aveva già dentro, ma bisognava tirarlo fuori, bisognava che si vedesse. Ecco, e quando appunto Pietro compie questo gesto del consegnarsi al suo maestro, dentro al dolore del suo tradimento, allora lì è scattato il rapporto che oramai tiene per la vita. Oramai non c'è più da avere paura, e Pietro a quel punto si sente pienamente rassicurato, non perché gli ha dato un incarico, perché quell'incarico lì gli costerà la vita, ma perché ormai è rassicurato dell'amore del maestro. Gli voleva bene, ma l'aveva tradito. E il tradimento era una sconfessione pratica di quell'amore che pure lui sentiva. Ma il maestro è capace di scendere nel fondo del cuore e capire che dentro a quella debolezza c'è tuttavia conservato un cuore buono, un cuore che si fida, un cuore che crede. Ecco, per questo che anche noi dobbiamo essere molto attenti, e cioè di non fare del nostro peccato, delle nostre debolezze, delle nostre miserie, di non fare di tutto questo la scusa per tenerci lontani dal Signore. Non sono degno, Signore. Lascia aperto. Ci pensa Lui. Ma diventa un'occasione in più per potersi fidare. Capite? Io credo che noi abbiamo bisogno di entrare dentro in questo mistero della misericordia di Dio, che Lui ci ama non perché siamo buoni, ma ci ama perché siamo figli. Ecco, quindi Pietro è conquistato. A questo punto allora che cosa capita? Capitano due cose. Primo, che Pietro sente una profonda libertà. E secondo, che questa libertà di seguire il maestro è contrastata. Che questa libertà di seguire il maestro viene in qualche modo contrastata da situazioni diverse, strane, quelle che lui immagina. Ma appunto sta lì l'amore, nell'accettare qualunque sia la strada che il maestro ti fa fare. Perché il bene non è poi quello che si fa, ma il bene è come lo si fa. Se quel bene tu lo fai dentro a quella relazione con il maestro che ti chiama, dentro c'è una relazione di amore, allora puoi fare qualunque cosa. Ma se quello che fai è scardinato dall'amore, quello che fai ha la tua stessa periferia, vale quanto vali tu, cioè vale poco. Troppe volte noi crediamo di fare grandi cose, ma in realtà quelle cose non valgono in sé per sé, valgono in forza dell'amore che si mette in quelle cose. Può essere anche la cosa più piccola, ma una cosa piccola, fatta con un cuore grande, diventa grandissima. E allora vediamo questo percorso che fa Pietro. Dopo che Gesù gli ha affidato l'incarico, gli dice: ti devo dire una cosa, con tutta verità, ascoltami bene Pietro. Quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. È l'adolescenza. Tutti noi, no? Siamo passati da questa strada. andare dove vogliamo, costruire la nostra strada, progettare la vita. È l'illusione. Adesso che abbiamo qualche anno, guardando indietro, qual è stata la strada che abbiamo fatto? Quella che abbiamo voluto noi? O non abbiamo percorso una strada già tracciata? Beh, io devo dire sì. Io ho camminato su un sentiero che non ero io a costruire. E questa è la mia pace. E credo che anche per voi, se lo sperimentate, che questa sia la vostra pace. Il sapere di aver camminato su una strada che era un altro a preparare per voi. Dunque, quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove tu volevi. Ma quando sarai vecchio, attenzione, qui non è né la giovinezza né la vecchiaia, qui sono categorie vitali, perché uno può essere giovane da vecchio e può essere vecchio da giovane, no? Quindi è l'atteggiamento della vita, il modo in cui uno si sta dentro la vita. Dunque, quando sarai vecchio, ovvero quando avrai appreso la saggezza della vita, tenderai le tue mani, imparerai a fidarti di un altro, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Che cos'è questa storia? Sì, immediatamente c'è anche la spiegazione. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E cioè per dire che San Pietro sarebbe stato crocifisso perché avrebbe anche lui steso le mani sulla croce. E la tradizione dice appunto che non si sentiva degno di essere crocifisso come il maestro e ha voluto essere crocifisso con la testa all'ingiù. Ma lasciamo perdere queste cose, perché il Vangelo è parola viva, non è, come dire, il racconto di cronaca di quello che è avvenuto. È parola viva, parola che ci interpella. E cioè, che cosa vuol dire propriamente allora questo? Quando sarai vecchio, un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Vuol dire che questo, vuol dire che noi diventiamo sapienti quando abbiamo il coraggio di lasciarci condurre da un altro. Questa è la sapienza del cuore. Si diventa anziani, cioè carichi di esperienza, di sapienza, quando noi abbiamo imparato a stringere un rapporto di amore tale da lasciarsi condurre da questo rapporto. Pietro deve capire questo, e per questo subito dopo Gesù dice: seguimi, no? Stai con me. E qui adesso recuperate quello che abbiamo detto all'inizio, quando dicevamo che allora il risorto è un presente che pervade la nostra coscienza, che la riempie, che la colma, e grazie allora a questa sua presenza noi possiamo seguirlo, possiamo sentire lui vicino alla nostra vita. Ed è questa è l'avventura dell'amore. È l'avventura del seguire un altro. Quando uno ama, segue, no? È l'espressione dell'amore il seguire. Ti voglio talmente bene che voglio stare con te dovunque tu vada. Allora capite che questa è la fonte della libertà? Allora uno incomincia a capire che va bene tutte le situazioni della vita, no, vanno bene. Ed è bene che ciascuno di noi abbia delle situazioni della vita che siano il più possibile serene, tranquille. Ma la domanda è, quelle cose lì che ti danno quella apparente, quella sicurezza che però è apparente, perché non va al fondo delle cose. Perché tu puoi avere la casa, i figli sistemati, il conto in banca, la macchina per muoverti come vuoi, puoi avere tutte queste cose. Ma alla fine è questo che ti restituisce a te stesso e che ti dà pace, è questo. Guardate, tutte queste cose diventano fonte di noia dopo un po'. E difatti noi viviamo in una condizione di gente inquieta, che tutto sommato ha tutto, capite? Ha tutto, ma è scontenta. Perché queste cose non saziano il bisogno dell'uomo. Ecco, allora, noi perseguiamo pure queste cose, ma con lo sguardo che poggia altrove. Perché se lo sguardo è fisso su quelle cose lì, allora quelle stesse cose diventeranno la nostra condanna. Noi dobbiamo seguire un altro che ci parla di dentro. Agostino parlava di un maestro interiore con cui entriamo in una relazione di amore, di affetto, di legame, da cui ci sentiamo dire: ma mi ami? E allora poter dire: Signore, sì, tu sai tutto di me, tu sai che ti voglio bene. E allora, quando uno è così, può essere anche messo in croce, può stare tranquillamente sulla croce, perché c'è Lui. Può avere i fastidi della vita, ma se c'è Lui, quei fastidi non hanno il peso che avrebbero se Lui non ci fosse. Gesù gli raccomanda questo: seguimi. Perché se ami, non hai più problema, puoi seguire, anche se le avversità ti conducono a fare delle cose che tu non vorresti fare. Ma il Signore non basta dare le raccomandazioni, vuole coinvolgere la libertà di Pietro. E sentite com'è bella la storia. Pietro, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, ma chi è colui che ti tradisce? Quindi quello che era dentro in un rapporto di intimità con il Maestro lo vede, allora dice: tu mi domandi e mi dici seguimi, anche se avverrà un momento nel quale tu sarai condotto dove tu non vuoi. È ancora immaturo Pietro, non ha capito bene, no? E gli fa paura questo. Però il Maestro glielo chiede, ha detto: ti voglio bene, dunque ha aperto la strada di una sequela. Allora, vedendo il discepolo amato, il discepolo che era in intimità con Gesù, cosa fa Pietro? E lui cosa fa? E lui, no? Pietro, vedutolo, disse Gesù: Signore, e lui? Cioè, a me dici, verrà un momento in cui verrai portato dove tu non vuoi, va bene, mi dici seguimi, va bene, ma lui che è il discepolo amato, per lui che cosa riservi? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, che cosa importa a te? Tu seguimi. Che vuol dire? Vuol dire: senti, non sei tu che fai la strada, no? E se io volessi dare a questo discepolo, perché è quello che ama, e quel discepolo che ama vince la morte, capite? Chi ama non ha paura di morire, è l'egoista che ha paura di morire. Eh sì, perché è uno che è attaccato alle sue cose. Chi ama non ha paura di morire, perché l'amore vince la morte, vince la paura. E dove c'è la paura non c'è l'amore, e dove c'è l'amore la paura sparisce. Lo dice anche anche Giovanni in un altro brano, eh? Comunque, che importa a te? Tu seguimi. Ognuno ha la sua strada. Non tutti dobbiamo percorrere la stessa cosa. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma gli aveva detto: se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? A ognuno la sua strada. L'importante è seguirlo. Ecco, questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera, cioè si radica in ciò che ha il potere di liberare l'uomo, la verità. Vi sono anche molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Ma al fondo una sola cosa conta, che Gesù è colui che ci ha amato fino a dare la sua vita per noi e ci chiede di entrare in questa stessa relazione di un amore che sia gratuito, libero, generativo, oblativo, capace di creare rapporti, di rinnovare la vita. Ecco, allora io credo che questi Vangeli della risurrezione di Gesù ci insegnano una cosa molto semplice. E la cosa molto semplice è questa, che noi come credenti abbiamo bisogno prima di tutto di essere generati dall'amore. Ed essendo generati dall'amore, cioè fatti vivere dall'amore, a nostra volta diventiamo capaci di volere bene e di generare altro amore intorno a noi. Per cui la cosa bella è che l'atteggiamento che, così, un poco alla volta dobbiamo imparare, è un atteggiamento di positività verso gli altri. È un atteggiamento, cioè, di stima verso l'altro. È un atteggiamento che fa vivere. Guardate che tutte le volte che diamo stima a un altro, una stima profonda, non per quello che fa, perché potrebbe essere anche indegno, ma per quello che è. Avere stima dell'altro proprio dal fondo di noi stessi, sapendo che è amato da Dio. Beh, avere questa stima per l'altro vuol dire fare vivere, farlo vivere. Vi è mai capitato di sentirvi una parola buona detta da qualche persona che conta, che vale? Che cosa ne avete, cosa avete respirato sentendo quella parola buona? Avete respirato la vita. Vi siete sentiti bene, no? Pensate, noi abbiamo questo potere di fare vivere o di fare morire. E quando qualcuno ha detto una parola sprezzante nei tuoi confronti, che cosa è piombato dentro la tua anima? L'angoscia, l'amarezza. Ecco, come cristiani siamo chiamati ad avere questo atteggiamento di stima per l'altro, di apprezzamento dell'altro. Perché questo vuol dire farlo vivere. Gesù ci dice: non giudicate mai nessuno, perché il giudizio che voi date è sempre superficiale. Non riuscite a scendere nella profondità del cuore. E voi date il beneficio della stima al di là di quello che voi sapete o non sapete dell'altro. Perché al fondo del cuore di ogni persona c'è sempre qualcosa di buono. Dio fa così con noi, Dio fa così con tutti. Dio sa amare e quindi sa cogliere il minimo di luce che c'è nel cuore di un uomo, di una persona, anche in noi, e ci sa volere bene per quel minimo di luce, perché è un papà buono. Gesù ci spiega questo, continua a spiegarci questo nel suo Vangelo, e questa è la bellezza del Vangelo, la novità del Vangelo. E quando noi allora ci sentiamo amati così, allora diventiamo capaci di generare ulteriore vita negli altri. Ma bisogna sperimentarlo, bisogna crederci. Siamo dei poveretti, ma siamo amati. E se allora siamo amati così, allora non dobbiamo avere paura. Allora avremo uno sguardo positivo, uno sguardo di apprezzamento, di stima. È qui dove dobbiamo forse lottare un poco, perché noi istintivamente, subito, come dire, mandiamo avanti il nostro pensiero con un giudizio. Ma quello lì, quella lì, quella là, ve ne accorgete? E Gesù si dice: non giudicate mai nessuno. Ma come posso io fare questo? Lo posso fare se vivo la relazione con il Signore dentro di me. Perché se mi regge questa relazione, ed è una relazione buona con la quale dice: io sto bene a casa tua, e io lo sento familiare dentro di me, allora questo diventa energia di vita che si propaga. Ecco, quindi dire che Gesù è risorto implica una novità vera di vita, non è un modo di dire, no, ma proprio è un modo di essere. Stasera andrete a casa, non so cosa farete, preparerete da mangiare per i vostri, non lo so. Provate a domandarvi: ma la catechesi che ho ascoltato oggi cosa c'entra con questa roba? Perché se non scendete lì non serve, capite? Io vengo qua, parlo, dico cose belle, magari, non lo so. Bisogna scendere al concreto. Io adesso intraprenderò il mio viaggio, ritornerò ancora 2 ore e un quarto o 2 ore e mezza per arrivare a casa. E che cosa saranno queste 2 ore e mezza? Con chi viaggio? Chi mi farà compagnia? Appunto. E poi arriverò a casa, incontrerò i ragazzi che ritornano dalle vacanze. Con quale sguardo li guarderò? E domani le mie ore di scuola. Come racconterò loro il mistero di Dio? Ma se non avessi, per grazia, questa voce che risuona: mi vuoi bene? Mi ami? Eppure Gesù continua a dirmi: mi ami, mi vuoi bene? È lì dove io dico: sì, Signore, ti voglio bene, eccomi qua. Faccio tutto quello che è da fare, nel migliore dei modi di cui sono capace, senza la preoccupazione di una riuscita, o di potermi vantare, o di poter dire: ho fatto questo, che bello, mamma mia, senza presentare la mia soddisfazione. No, così. È il risorto dentro alla vita. È il risorto perché dà la vita. E si presenta a ciascuno di noi chiedendoci e dicendoci: ti voglio bene, amami. Il miglior modo per essere amati è di amare. Non aspettiamo che siano gli altri a volerci bene. Date stima, date apprezzamento, date sguardo buono all'altro, vi ritornerà. Perché anche l'altro allora si sentirà in sintonia con voi. E allora voi sarete in pace, sarete sereni. Bene, il cammino pasquale è questo. Capito? Quindi c'è da camminare. E questo cammino però non è abbandonato alla nostra buona volontà. Questo cammino è accompagnato dall'intimità di Gesù, che è lo Spirito Santo. È Lui che ci dà il gusto delle cose. E allora non sentiamoci soli, camminiamo. Ok, io mi fermo qua, perché così riesco ad arrivare per le 7:30, quando i ragazzi ci diamo l'appuntamento alle 7:30.
Grazie.
Alla prossima. Allora, se venite, allora abbiamo deciso di fare gli esercizi spirituali in agosto, nel bel mezzo di agosto, come abbiamo già fatto altre volte. Quindi se venite, non so che cosa faremo, ma stavo pensando, sai che cosa? La seconda parte dell'Apocalisse. Perché a me affascina il libro dell'Apocalisse. Perché la prima parte l'abbiamo già fatta.
Sì, va bene. La seconda parte.
Sì, c'è ancora. Le date non le so con precisione, ma intorno al 18, dopo San Rocco, poi fate la festa di San Rocco. Sì, no, forse 19, 20, se non ricordo. No, perché io ho subito dopo un altro corso di esercizi ai preti. Devo
già. Se qualcuno è interessato, lasci o il numero di telefono oppure sarete bozzate. Uno mandante il programma, il
teodorato, va bene,
se così sei interessato. Il numero di telefono c'è. Comunque grazie a voi.
Preghiamo.
E buon cammino anche a te.
Diciamo insieme una preghiera.